Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono. Come tutte le domeniche abbiamo circa mezz'ora a nostra disposizione per parlare di cose buone, per parlare di quello che mangiamo, della nostra cultura gastronomica e di e con persone che si dedicano nel proprio lavoro, nella propria vita, a questi argomenti, a uno dei tanti possibili argomenti che possiamo ritrovare sotto quella parola così ampia che è cibo. E oggi parleremo di un argomento che ritorna con una certa frequenza nelle nostre puntate, nelle stagioni di C'è di Buono, perché credo che sia uno degli elementi principali della nostra alimentazione, ma anche proprio della nostra cultura materiale gastronomica. Parliamo infatti di olio. Lo faremo tra poco con un ospite che torna a trovarci, anche se virtualmente, qui ai microfoni di Radio Popolare. Prima di dargli il benvenuto, però, vi ricordo come sempre che se volete ritrovare le passate puntate di C'è di Buono potete cercare in podcast sul nostro sito radiopopolare.it, tra l'altro un sito rinnovato proprio da un paio di giorni, per cui andate a visitarlo. In ogni caso, già che ci siete, se guardate nella sezione podcast troverete davvero tante cose da ascoltare, tra cui anche le passate puntate di C'è di Buono, che trovate però anche in podcast sulle principali piattaforme dedicate a questo tipo di contenuti. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Torna a trovarci per una nuova puntata di C'è di Buono un ospite che abbiamo avuto con piacere in diverse occasioni per parlare di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che è quello dell'olio, dell'olio di oliva, ma dell'olio extravergine in particolare, ma non soltanto. Parliamo infatti di Olio Officina Festival, che arriva alla sua 15ª edizione per il 2026, da giovedì 22 a sabato 24 gennaio, e l'ospite a cui facevo riferimento poco fa per dargli il bentornato ai nostri microfoni qui a C'è di Buono è l'ideatore, il direttore del Olio Officina Festival, che è Luigi Caricato, il nostro oleologo preferito. Luigi, bentornato a C'è di Buono, grazie di essere con noi.
Grazie, è sempre un piacere, perché per me è un appuntamento veramente cui tengo moltissimo.
E ci teniamo anche noi, quindi appunto bentornato. Questa nuova 15ª edizione, quindi anche diciamo un numero, se vogliamo, importante per questa iniziativa, un traguardo che certamente non è scontato, ha un tema portante, la parola sensoriale. Da dove vuoi iniziare per raccontare quello che hai preparato per questa 15ª edizione del festival dedicato all'olio e alle sue culture?
È sensoriale per un motivo molto semplice, perché la qualità parte proprio dai sensi, nel senso che esiste sì una classificazione merceologica basata su dei parametri che diciamo è il laboratorio, no, facendo appunto delle analisi chimico-fisiche, che stabilisce che un prodotto è olio extravergine di oliva, ma attraverso la valutazione sensoriale, quindi attraverso l'assaggio, non soltanto proviamo diciamo il piacere, no, della degustazione, quindi tutte le sensazioni di profumi, di sapori, di sensazioni anche tattili, quindi l'amaro, il piccante, l'astringente, e poi anche gli aromi che poi scaturiscono dopo, ma soprattutto noi attraverso l'assaggio effettivamente riconosciamo l'alta qualità, l'eccellenza, perché se un olio ha dei sentori di mela o di pomodoro, piuttosto che non avere questi, diciamo, tratti distintivi, è evidente che noi percepiamo la grande qualità. È come con i vini, ci sono vini semplici che comunque sono bevibili, piacevoli, e dei vini che non soltanto li apprezziamo per l'alta qualità, ma soprattutto perché ci ricordano qualcosa e ci danno anche tante emozioni. E quindi certo, la sensorialità è fondamentale.
Ecco, devo dire che nel leggere il tema di questa edizione e anche ascoltando le parole che ora ci stavi presentando, Luigi Caricato, una domanda mi è venuta abbastanza spontanea, te la riporto immediatamente. Parlare di senso, di sensorialità, di degustazione quindi anche delle percezioni che abbiamo nel momento in cui annusiamo o assaggiamo qualcosa come può essere un olio, abbiamo a che fare con un tema credo ineluttabile che è la soggettività delle nostre percezioni.
Esatto.
Adesso tu parlavi evidentemente di vino, sappiamo perfettamente che esistono delle tecniche, delle scuole, anche dei percorsi che aiutano gli individui a inseguire in qualche modo un'idea di oggettività nel momento in cui poi si passa alla degustazione, ma sappiamo anche ad esempio che proprio nel mondo del vino in questi ultimi anni alcune di queste regole sono state messe ampiamente in discussione. Io volevo chiederti, visto che è proprio il tuo tema, quanto la degustazione dell'olio, la ricerca di parametri oggettivi siano una ricerca utopica o in qualche modo invece nella degustazione dell'olio questo tipo di approccio è stato possibile dal tuo punto di vista?
Ecco, io credo che occorre rivoluzionare il modo di percepire la qualità degli oli e soprattutto di contrassegnare le caratteristiche peculiari degli oli, nel senso che è stato normato, quindi ci sono delle norme della Unione Europea e prima ancora dell'Unione Europea, del Consiglio Oleicolo Internazionale, che hanno definito dei parametri e quindi delle definizioni, creando un metodo per l'assaggio che intende essere oggettivo. Però sappiamo che la valutazione è sempre soggetta anche a dei condizionamenti, anche di tipo culturale, ma anche etnico, perché per esempio in Francia amano gli oli molto dolci, proprio perché sono abituati alla cultura del burro e quindi non accettano l'olio amaro e piccante. Quindi c'è una complessità nella valutazione. Ma quello che io voglio portare avanti è una rivoluzione radicale del modo di assaggiare l'olio, perché ci si è concentrati soprattutto sui difetti. Perché questo è accaduto? Perché negli anni 70 e 80, quando è stato creato il metodo, hanno lavorato sia gli italiani che gli spagnoli nel crearlo, erano all'epoca degli oli non di alta qualità. Primo perché non c'era la tecnologia odierna, quindi era una tecnologia che aveva tempi più lunghi, c'era meno igiene, non che fosse diciamo trascurata la pulizia, ma l'igiene significa anche una esposizione della pasta delle olive appena franta all'aria la compromette. Invece oggi abbiamo dei frantoi che sono molto avanti, diciamo, sul piano tecnologico, anzi si parla anche di sistemi completamente nuovi, l'uso di ultrasuoni, quindi stiamo veramente molto avanti. E questo cambia la prospettiva, perché nel vecchio metodo ci sono soltanto tre definizioni per dire che l'olio di qualità: fruttato, amaro e piccante, che sono poche, mentre ce ne sono decine e decine per definire ciò che è meno gradevole da riscontrare in un olio. E quindi è giunto il momento di ridefinire il lessico, ma soprattutto anche l'approccio, vale dire, noi dobbiamo anche essere consapevoli che se esiste l'intelligenza artificiale, se esiste quindi la tecnologia, un aiuto a sostegno della degustazione è molto importante, non che debba sostituire l'uomo, intendiamoci, guai se ciò sostituisse, se diciamo la tecnologia sostituisse l'uomo, perché l'uomo ha la capacità di cogliere l'immateriale, ciò che va oltre l'evidenza, nel senso che l'eccellenza una macchina non sa scorgerla, almeno finora. La macchina dice quest'olio è buono, quest'olio ha questi parametri che sono dei buoni parametri, ma non sa distinguere il buono da ciò che è eccellente. Quindi l'uomo ha quella marcia in più che riesce a cogliere la differenza tra i vari oli maggiormente, però la macchina è un supporto notevole. Ecco, alla luce di ciò, noi stiamo rimodulando diciamo, l'approccio con l'olio. Ci saranno dei profumieri, perché i profumieri hanno nella loro mente memorizzato tante essenze che il mondo dell'olio invece non conosce. Quindi, quando si intrecciano le competenze degli oleologi, che quindi hanno una formazione, e dei profumieri, quindi i cosiddetti nasi, che hanno invece una formazione differente, sempre basata sulla sensorialità, ma differente in quanto appunto hanno sia una memoria olfattiva diversa, perché naturalmente lavorando nel realizzare dei profumi hanno una conoscenza di fragranze che il mondo dell'olio ignora. Tant'è che quando ho invitato nella redazione di Olioficina dei profumieri, sono rimasto non soltanto affascinato, ma sorpreso da come individuassero nell'olio elementi sensoriali che il mondo dell'olio ignora del tutto. E quindi, riformulando con questa logica, verrebbe fuori un vantaggio notevole. C'è soltanto un problema, che se noi che ruotiamo intorno a questi temi da professionisti siamo consapevoli di queste opportunità, il problema è la burocrazia. Il problema è che le leggi sono, diciamo, un passo indietro. E quindi cosa occorre fare? Occorre mobilitare tutta l'Unione Europea affinché sulle etichette si possa leggere il profilo sensoriale degli oli, che attualmente è vietato, e questo è un grosso limite. È vietato perché loro dicono deve esserci un gruppo di assaggiatori, quindi un gruppo panel di 8 o 12 elementi che degustano gli oli e quindi definiscono il profilo. Però il profilo, secondo la legge, si basa su questi tre termini, quindi dire fruttato, dire amaro e piccante significa non comunicare nulla. Semmai ti dicono il fruttato è intenso oppure è medio o è leggero, però non è una comunicazione efficace. Se io invece racconto che quell'olio ha anche dei sentori di banana, dei sentori di frutti di bosco, che ha un gusto di carciofo e anche di cardo e tanti altri aspetti, il consumatore a un certo punto dice: ma io scelgo quest'olio perché ci sono degli elementi sensoriali che mi catturano, che magari si diciamo, incrociano i miei gusti, che sono adatti per abbinarli a certi piatti, e quindi si crea anche un processo culturale. Paradossalmente ci sono queste leggi restrittive che non si comprende il motivo, perché per esempio per altri prodotti alimentari ci sono diciamo, le descrizioni, perché le descrizioni aiutano a capire. Ecco, se noi abbiamo 538 olivigni, quindi tante varietà differenti di olive, è ovvio che ogni varietà ha una propria identità sensoriale, e se poi le mescoliamo se ne creano tante altre. E quindi è un peccato dire olio fruttato, amaro, piccante, punto. Bisogna raccontare quest'olio, e raccontando si assegna un valore all'olio, perché oggi l'olio ha dei limiti appunto proprio legali. Per esempio, in tutte le bottiglie c'è scritto nell'olio extravergine di oliva olio di categoria superiore. Allora io mi chiedo, sul piano della logica, ma se un olio, per esempio, viene a costare proposto quindi a un prezzo da 5 euro la bottiglia, mentre un altro olio a 50 euro. Uno leggendo l'olio di categoria superiore dice: ma com'è possibile che sia di categoria superiore quello da 5 e anche da 50 euro? Allora uno sceglie: ma prendo quello da 5 euro perché è sempre di categoria superiore e quindi risparmio. Invece no, è come dire, se io prendo un grande vino che costa cifre incredibili, è ovvio che la differenza c'è, non è soltanto il marketing, ma lo troviamo nel bicchiere, e così nell'olio. Ecco.
Assolutamente. Ti fermo un attimo, Luigi Caricato, perché credo che in qualche modo tu stia anticipando quello che volevo chiederti con la mia prossima domanda, perché in fondo ciò di cui hai iniziato a parlarci, rispondendo alla mia precedente domanda, ha a che fare anche con panel che si terrà in particolare nella giornata di venerdì 23 gennaio in questa nuova edizione, quindicesima edizione di Olio Officina Festival, che non l'abbiamo detto sinora, si terrà al centro congressi della Fondazione Mantovani Furioli, in particolare a Ro in corso Europa dal 22 al 24 di gennaio, e nel programma che trovate sul sito olioofficina.it ad esempio troviamo questo titolo: e se si introducesse un nuovo approccio nell'analisi sensoriale degli oli. Se ne parlerà proprio venerdì alle 11:30 e credo che appunto fosse il tema di cui abbiamo parlato poco fa, mentre invece qualche ora dopo si parla di un olio extravergine d'oliva vittima sacrificale della burocrazia. È possibile chiedere più libertà di espressione in etichetta? E qui credo che si arrivi appunto a toccare quel tema che stavi iniziando in qualche modo a proporci, il modo in cui, esatto, la legislazione influisce sul mercato, ma anche proprio sulla salute dell'olio italiano.
Sì, esatto. E io sono del parere che le leggi sono, diciamo, importanti perché regolamentano un settore, quindi anche un prodotto e quindi un mercato.
Certo.
Però le leggi devono essere al passo con i tempi, nel senso che, per esempio, col cambiamento climatico cambia il profilo degli oli.
Sì.
Il profilo chimico-fisico oltre che sensoriale, con la raccolta anticipata che non avveniva in passato ma che sta avvenendo negli ultimi anni, nell'ultimo decennio diciamo soprattutto, cambia il profilo dell'olio. E poi non soltanto, oggi abbiamo tante bottiglie che sono tenute da un unico olivigno. Mentre in passato l'olio era un misto di olive. È evidente che con queste nuove prospettive le leggi devono essere in linea con i tempi. Se c'è quindi un mutamento anche del profilo dell'olio, sia dal punto di vista della percezione, quindi sensoriale, sia dal punto di vista di come l'olio si presenta analizzandolo chimicamente e fisicamente, cioè nel senso che l'analisi chimico-fisica con oltre 28 parametri ci dà un profilo ben preciso di cosa sia l'olio extravergine di oliva. Ma se cambia il contesto in cui si lavora e soprattutto il clima, perché è un aspetto non indifferente, teniamo conto per esempio che il nord Italia quest'anno ha avuto un tracollo della produzione con danni enormi, perché le aziende che vivono di olivicoltura si ritrovano senza prodotto o con pochissimo prodotto, e quindi è evidente che noi dobbiamo assumerci il compito di leggere il contesto in cui si opera e quindi le leggi di adeguarle. Ecco perché io ho voluto affrontare il tema della burocrazia, perché la burocrazia è necessaria perché deve regolamentare, perché senza regole poi c'è il caos, però queste regole devono essere sempre adeguate al mutamento della realtà e anche della società. Perché della società? Perché se c'è un'esigenza nuova di mercato, occorre anche andare incontro a quell'esigenza nuova di mercato. Per esempio, i giovani consumano meno olio, e allora se ci sono dei produttori che inventano delle salse a base di olio, come per esempio il ketchup, no, che raggiunge così l'adesione di tantissimi giovani, uno può inventare una sorta di ketchup dove l'olio extravergine di oliva sia presente. Quindi l'innovazione deve essere accolta dalle istituzioni a ritmi rapidi, così come si evolve la vita. Ecco, è questo che si chiede, quindi non si chiede qualcosa che non sia in linea con le regole, ma fissare delle regole di volta in volta nel momento in cui cambia il contesto in cui noi operiamo. Ecco, avvicinare i giovani all'olio e quindi presentarlo in modo differente è sicuramente una grande scommessa e una grande sfida, perché se abbiamo degli smartphone, se abbiamo l'intelligenza artificiale, se abbiamo delle innovazioni straordinarie, è inaccettabile che non ci sia altrettanta innovazione anche su un prodotto naturale come l'olio extravergine di oliva. Ecco, questo è, diciamo, la base di partenza di questo di questo slot che appunto hai citato.
Certo, e in fondo mi sembra anche un tema di grande importanza per quello che sarà il futuro del mercato dell'olio italiano e la delicatezza dell'equilibrio di questo mercato mi sembra ormai sempre più evidente.
Noi viviamo un periodo di grande crisi, nessuno ha il coraggio di ammetterlo, ma noi stiamo regredendo sia come quantità, perché se è vero che il cambiamento climatico ci mette alla prova, ma mette alla prova anche gli altri paesi, quindi certo, non è che siamo soltanto noi italiani a subire il cambiamento climatico. Quindi noi dobbiamo fare dei ragionamenti e dire perché non si investe più in olivicoltura, vale a dire perché gli altri paesi, addirittura di altri continenti, piantano tanti olivi, tant'è che i vivai italiani, ma soprattutto spagnoli, perché i grandi vivai si trovano in Spagna purtroppo, e l'Italia non investe nella vivaistica quanto dovrebbe, e non riescono a soddisfare le richieste. Noi, per esempio, Olio Officina Festival quest'anno daremo un premio proprio a una personalità, un imprenditore che ha creduto tanto nell'olivo al punto da produrre l'olio a Spalding in Inghilterra. E lo scorso anno sono andato perché erano piante che erano state messe nel terreno nel maggio, tra aprile e maggio del 2024, e già nel 2025 c'è stato il primo raccolto e la prima confezione di olio. È qualcosa di straordinario, cioè immaginare per esempio l'Inghilterra, che è così in un'area lontana ed estrema, con un clima ben più difficile, e allora per quale motivo, per esempio, in Italia non investire in una nuova olivicoltura anche in quelle aree nuove? Perché se la viticoltura si sposta sempre più verso l'alto, quindi verso diciamo aree di coltivazione che sono più a nord e anche elevate come diciamo come pendenza, quindi in aree collinari e in aree montane, è il modo per valorizzare quel paesaggio, per curarlo dal punto di vista idrogeologico,
certo,
quindi evitando che ci siano frane. Avere cura del paesaggio attraverso la coltivazione è un atto etico fondamentale, bisogna investire su queste piccole realtà. Ecco, noi dobbiamo apprezzare la complessità, cioè creare un modello italiano che purtroppo oggi non esiste, perché oggi noi vogliamo imitare altri modelli. Invece noi dobbiamo essere al passo con i tempi, studiare la realtà climatica, ambientale,
sì,
e dire cosa mi può dare l'Italia nella complessità che noi stiamo vivendo. E allora io sono per la pluralità di olivicoltura, vale a dire ci sono tante olivicolture differenti, e bisogna accogliere questo invito a modulare l'olivicoltura in funzione del contesto in cui noi operiamo. E quindi anche il concetto dell'alta quota è un concetto che è fondamentale, perché significa far rivivere queste aree che vengono abbandonate.
Certo.
E noi faremo, a proposito della sensorialità, un workshop veramente interessante, dove ciascun elemento necessario per realizzare un muretto a secco viene preso in considerazione attraverso il tatto, e quindi la pietra, la terra, l'acqua, e quindi si costruisce un muretto a secco, ovviamente nei limiti di una sala, per far percepire la complessità e soprattutto la matericità di questa operazione, e quindi ritornare un po' alle origini, senza però dimenticare che viviamo in un'altra epoca.
Certo.
E quindi per esempio l'idea di fare dei corsi per la costruzione di muretti a secco non è un'idea banale, addirittura c'è chi verrà a Olio Officina Festival che fa dei corsi per la costruzione di muretti a secco addirittura a Cuba, quindi vengono scelti diciamo dei maestri italiani per insegnare in luoghi complessi dove appunto la coltivazione è più ardua,
certo,
per renderli fertili e soprattutto produttivi, e quindi per non creare quell'abbandono di terreni coltivabili.
Ci sono tantissime cose interessanti, tantissimi spunti che evidentemente non possiamo raccontare integralmente oggi, ma io vi rimando al sito olioofficina.it, dove trovate il programma completo della 15ª edizione dell'Olio Officina Festival, di cui abbiamo parlato con grande piacere nuovamente con il suo ideatore e il suo direttore Luigi Caricato. Grazie davvero Luigi per quest'altra chiacchierata e per averci raccontato ancora qualcosa sull'olio italiano e sulle sue sorti. Un abbraccio e
grazie.
Alla prossima.
Grazie Niccolò, a te e un abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare, radio che io ascolto sempre ben volentieri. Grazie.
Giovedì 22, sabato 24 gennaio, Centro Congressi Mantovani Furioli a Rho, la 15ª edizione di Olio Officina Festival. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima, come sempre, sulle frequenze di Radio Popolare dalle 12.30 alle 13. Vi ricordo anche dove potete trovare i podcast, cioè sul sito radiopopolare.it, appena rinnovato. Visitatelo, leggete le cose che vi raccontiamo, ascoltate le nostre trasmissioni. Se volete C'è di Buono lo trovate anche sui principali luoghi dove andate a cercare i vostri podcast, se avete queste abitudini. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio e quindi rimanete sintonizzati. Buona domenica con i nostri programmi. Ciao da Niccolò Vecchia.